Signor Sindaco, buongiorno a tutte e a tutti e un saluto caro al mio amico Pier Ferdinando Cassini, che è anche stato deputato europeo. Onorevoli amici, è per me un onore e un piacere aprire questo corso della Summer School sull'Europa delle idee con un ricordo di un grande amico, Renzo Imbeni. La mia cara amica Rita ha citato a un poeta, un grande poeta ispanico, cileno, Pablo Neruda. Io mi permetto di citare anche un poeta spagnolo amico di Pablo Neruda, Miguel Hernández, che diceva a un amico che era partito, diceva: compañero del alma, compañero, ¿por qué nos has dejado tan temprano? Cioè, compagno dell'anima, compagno, che ci hai lasciato così presto. Allora, io credo che questo omaggio ha un senso, perché quando parliamo di quelli che ci hanno lasciato non ci scordiamo, sono anche presenti tra noi. E poi Renzo è stato, se ne è parlato, ma è stato un caro amico, ma anche un grande europeista. È stato un europeista che ha lavorato con passione e ragione. Se ne è parlato della passione oggi. Voi sapete che la passione senza ragione conduce alla follia, alla demenza, e la ragione senza passione forse al cinismo, molto spesso. Dunque, io credo che per la vita pubblica e la vita politica mettere assieme passione e ragione è una buona formula, e lui ne è un grande esempio. Poi è stato, quando si parla della cittadinanza europea, lui è stato il primo cittadino della sua città, il sindaco. Per noi in Spagna il sindaco è la personalità più importante, diciamo, dal punto di vista politico. E poi anche è stato un bolonio. Da noi essere un bolonio ha un grande prestigio, perché il collegio spagnolo a Bologna dal 1200 è un centro di eccellenza di formazione universitaria. E poi sul piano europeo è stato un lavoratore paziente e accanito, e io ieri ho portato un regalo a Rita, che è un po' la sintesi del mio intervento e di quello che ha fatto Renzo sul piano europeo. Noi abbiamo pubblicato, i socialisti spagnoli, nel Parlamento europeo un opuscolo nel quale c'è il Trattato di Lisbona. Abbiamo messo la prima parte, che è quella che ha fatto la Convenzione Costituzionale, perché il resto sono i trattati attuali un po' migliorati, io spiegherò come. Poi la Carta dei diritti fondamentali, che era nella Costituzione e non è più nel Trattato di Lisbona. Ma è vincolante, e questo è un passo molto importante. E poi la terza parte, abbiamo scelto di mettere la lista di basi giuridiche che sono contenute nel trattato, nel secondo trattato di funzionamento. Perché? Perché questa lista è la lista della democrazia europea, è la lista del processo, del procedimento legislativo ordinario, che è quello che si fa tra il Parlamento europeo e il Consiglio. E c'è un grande progresso, che io spero che diventerà legge con la ratifica del Trattato di Lisbona, è che questa lista mostra come passiamo di 35 materie a 85. Cioè, si può dire che la stragrande maggioranza delle decisioni che si prendono, che si prenderanno nel futuro in Europa, si prenderanno dello stesso modo che si prendono le decisioni politiche nei nostri paesi, cioè in Italia tra la Camera dei Deputati e il Senato, da noi las Cortes, cioè in un processo pubblico, in un processo di dibattito con la votazione. E così faremo un grande progresso, perché in questo momento noi facciamo un passo avanti in Europa, che non faremo più legislazione in camere a porta chiusa, che è un privilegio che abbiamo in un certo senso, compartiamo con la Corea del Nord e Cuba. E questo io credo che bisogna sottolinearlo. Va bene, allora permettetemi di spiegare come siamo arrivati alla cittadinanza e a un'Europa più vicina dei cittadini. La cittadinanza per la prima volta è apparsa in un modo diciamo costituzionale in un testo che è stato avviato e votato dal Parlamento europeo e che ha il nome di un grande italiano europeista, che è il Trattato Spinelli, votato nella Camera nel 1984. Allora, per la prima volta c'era un'affermazione costituzionale e c'era la cittadinanza al centro. È vero che, per esempio, nel congresso del Movimento Europeo del 48 alla Haia si parlava già della cittadinanza, ma non si era incorporata in trattati firmati tra gli Stati, perché si è incominciato con quelle quattro libertà, ma si parlava di mercato, non c'era la cittadinanza. E abbiamo incorporato la cittadinanza per la prima volta nel Trattato di Maastricht come compromesso. E qui devo parlare un po' in prima persona, perché a questa epoca io ero presidente del Parlamento Europeo, sono stato eletto l'Annus Mirabilis del 1989, quando il mondo è cambiato, cioè il mondo è cambiato per quello che si chiama la caduta del muro, ma era la fine della guerra fredda, e giustamente a Roma, nel vertice europeo a Roma, si è deciso di fare quella conferenza intergovernativa che ha condotto al Trattato di Maastricht. E abbiamo incorporato due cose che sono i motori del processo da quel momento. E abbiamo incorporato la moneta unica e la cittadinanza. Se si può dire in termini che tutti capiscono, abbiamo messo assieme la borsa e la vita. Normalmente si dice che la borsa o la vita, no, abbiamo messo tutti e due assieme. E in principio si pensava che era il passo più decisivo era la moneta, e a quell'epoca ci sono qui persone che hanno vissuto, come Julian Priestley o Francesca Ratti, quel processo. A quell'epoca, diciamo, la commissione Delors diceva: va bene, andiamo avanti, facciamo l'unione economica e monetaria e nel prossimo secolo faremo l'unione politica. Era un po' la politica dei petit pas, un passo dopo l'altro. Ma la storia, che come dice con ragione Václav Havel, non si può programmare, l'essere, il mondo, la storia, seguono le sue regole. La storia ci ha sorpassato e ci ha fatto prendere delle decisioni, e è perciò che abbiamo messo il salto della comunità europea all'epoca all'Unione, e è perciò che abbiamo messo la cittadinanza. Anche il Parlamento la chiedeva, come chiedeva altre cose, ma anche ci ha dato una mano in quel momento il presidente del governo spagnolo, Felipe González, che ha scritto ai suoi pari dicendo: va bene, perché non mettiamo la cittadinanza, che è stata accettata non senza riserve. E abbiamo anche incorporato altre cose dal punto di vista democratico molto importante: una commissione per 5 anni, perché il Parlamento era eletto per 5 anni, e allora per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di dire un processo elettorale ha un senso per eleggere l'esecutivo europeo. Abbiamo incorporato la codecisione. Fin questo momento c'era il Parlamento, aveva un ruolo consultivo che era andato avanti sul piano del bilancio con una parità con il Consiglio e con una procedura che si chiamava di cooperazione, ma abbiamo negoziato all'ultimo momento e io devo dire con un appoggio importante anche dei parlamenti nazionali, perché abbiamo fatto quella riunione, quel grande incontro di Assis a Montecitorio a Roma nel 90, e ci hanno dato una mano giustamente per dire bisogna che le leggi europee si facciano come le leggi a casa nostra, cioè questo è un punto importante per la democrazia. Va bene, questo si è incorporato nel Trattato di Maastricht e di questo momento in poi noi quello che stiamo facendo dal 92 che è stato approvato il Trattato, noi stiamo tentando di vedere come facciamo una democrazia sovranazionale la prima della storia, cioè una democrazia, a quell'epoca eravamo 15, adesso siamo 27, siamo 500 milioni di persone, di cittadine e di cittadini. E questo è un grande salto storico, ma non è la prima volta che gli europei facciamo questa rivoluzione. Io credo che bisogna ricordare che, per esempio, nella prima unione politica, economica e monetaria che abbiamo vissuto, una parte importante degli europei, che era l'impero romano, il decreto Antonino nel 212 ha dato la cittadinanza ai cittadini di tutto l'impero. E abbiamo avuto dei imperatori, io posso dire Traiano e Adriano sono iberici, ma abbiamo anche degli imperatori nati nella attuale Jugoslavia o dei Berberi, della Tripolitania, e questo vuol dire che si possono fare queste cose, no? E che la cittadinanza esisteva già. Dunque non credere che siamo i primi a farlo. Poi, come non c'è una ricetta o una formula, quello che abbiamo fatto dal 92 in poi è di cercare a vedere come andiamo avanti, come mettiamo il sistema politico, le istituzioni, che Jean Monnet diceva che le persone sono importanti, ma soltanto le cose che durano sono le istituzioni. È perciò che ogni 4 anni abbiamo fatto un nuovo trattato. Prima è la serie olandese, Maastricht, Amsterdam, poi è arrivato Nizza. E Nizza è stato un po' il momento nel quale il sistema è scoppiato, perché si faceva una negoziazione diplomatica a porta chiusa, e allora i capi arrivavano al Consiglio europeo e si dice che il vertice di Nizza è il vertice delle due camicie, perché normalmente i capi di governo e di Stato andavano per rimanere un giorno o due. Allora sono rimasti 5 giorni e non c'erano più camicie, evidentemente, non si poteva cambiare. Ma sono usciti, io mi ricordo Tony Blair che è uscito tutto sudato e diceva ma così non si può andare avanti. E allo stesso tempo del vertice di Nizza, bisogna ricordare che si è fatta la prima convenzione europea, che è stata la convenzione che ha fatto la Carta dei diritti fondamentali e che è stato un successo, lo è ancora oggi, cioè i segni, il documento d'identità della cittadinanza è la Carta dei diritti fondamentali. E questo è un grande passo che ci ha permesso di dire va bene, perché non facciamo questo dibattito e questo lavoro come si è fatta la prima convenzione, cioè mettendo assieme parlamentari eletti sul piano europeo e sul piano nazionale, rappresentanti dei governi e della Commissione, e questa formula anche con un processo, un dibattito pubblico e aperto. È per la prima volta che si è incorporato internet, per esempio, a un dibattito politico, e che moltissime organizzazioni sul piano europeo, ONG e di tutto genere, sono venute a dire va bene, questo è molto importante mettere un articolo su di noi. E per esempio per la prima volta, è uno dei lobby più importanti, per la prima volta i disabili, che sono cittadini come gli altri, e che in una di ogni 4 famiglie europee c'è una persona che, si dice in italiano disabile, no? Sì. Allora, sono dei cittadini come gli altri, e per la prima volta nella Carta dei diritti fondamentali, nella Costituzione, nel Trattato di Lisbona, si riconosce pienamente, si riconosce i loro diritti. È perciò che loro hanno già avviato l'esercizio del diritto di petizione con più di 1 milione di firme. e che questo è un diritto di democrazia partecipativa che è già nella Costituzione e nella Convenzione. Sulla Costituzione io non mi allargherò, è vero che c'è un dibattito nella dottrina, è un trattato o è una Costituzione? Io sempre ho detto che è un trattato tra Stati e una Costituzione tra cittadini. E poi si parla sempre, questo è molto curioso, si parla dei due no. Si dice ma la Costituzione è stata bloccata di due no, non si parla mai dei sì, cioè io ho fatto campagna nel mio paese per un referendum, abbiamo vinto, e poi non si parla dei tre stati che non hanno fatto niente per ratificare la Costituzione, che erano il Regno Unito, la Repubblica Ceca e la Polonia. E questo è stato più grave perché i francesi e gli olandesi hanno già dimostrato che loro volevano andare avanti, va bene, avuto un problema, ma il fatto è che noi abbiamo deciso nel Parlamento europeo, e anche io credo che bisogna rendere omaggio alla presidenza tedesca, alla signora Merkel, che a di più non appartiene alla mia famiglia politica, ma che è una grande signora, che nella dichiarazione di Berlino dell'anno scorso, nel 50° anniversario del Trattato di Roma, giustamente ha proposto e ha fatto un riassunto di quello che si era fatto nel senso di cambiare la storia d'Europa e come bisognava andare avanti e sorpassare questa crisi. E il risultato è il Trattato di Lisbona. Sul Trattato di Lisbona io credo che si possono dire tre cose dal punto di vista della cittadinanza e anche della democrazia. C'è la possibilità, se lo mettiamo in pratica, di accrescere la democrazia, l'efficacia delle istituzioni. Quello che abbiamo perso per, se si fa un paragone con la Costituzione, è la chiarezza, è quello che si chiama la trasparenza, perché siamo ritornati alle vecchie abitudini e c'è un trattato così, come l'elenco telefonico, ma che non si capisce perché è una collana di emendamenti che anche gli specialisti hanno dei problemi per leggere, e perciò che se voi guardate nella pagina del Consiglio, e noi abbiamo ripreso questo, si parla dei trattati consolidati, perché se no non si capisce quello che stiamo approvando, è che è una cosa molto seria e molto grave, ma va bene, ma non si è potuto conservare la Costituzione, che quella si capiva molto meglio, no? Va bene, allora, Trattato di Lisbona, qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che è stato firmato nel mese di dicembre dell'anno scorso, siamo consapevoli che non abbiamo più tempo e molte possibilità per spiegare alla nostra gente, ai cittadini, che noi stiamo facendo un lavoro istituzionale molto complesso, perché il mondo gira, come diceva la canzone, va avanti. E allora in questo momento ci sono 24 paesi che hanno già ratificato il Trattato di Lisbona. Manca una firma di un presidente, il presidente della Polonia, ma dal punto di vista costituzionale polacco, che non è facile di capire, ma lui firmerà. C'è la Germania, nella quale il presidente, anche dopo la ratifica del Bundestag e del Bundesrat, in questo momento si aspetta una decisione della Corte Costituzionale. Anche Maastricht, l'ultimo paese a ratificare, è stata la Germania, aspettando una decisione che è molto importante dal punto di vista democratico della Corte Costituzionale tedesca. E poi c'è la Svezia e la Repubblica Ceca che devono ratificare, soprattutto nella Repubblica Ceca, che avrà la prossima presidenza del Consiglio il primo semestre dell'anno 21. Io credo che la linea che manifesta il suo presidente, che è un euroscettico aggressivo, non sarà seguita dal governo, anche nell'interesse della Repubblica Ceca. E poi c'è il caso dell'Irlanda, che è un paese che ha detto di no per la seconda volta, perché ha detto di no anche al Trattato di Nizza. E poi gli irlandesi hanno capito, come i danesi nel suo momento, che che questo non blocca tutto un processo, cioè che devono un po' riconsiderare la loro posizione, soprattutto perché l'Irlanda non soltanto è un paese che si è beneficiato del processo, ma è un paese dove l'opinione pubblica a stragrande maggioranza è pro-europea. È talmente pro-europea che si sente così bene che non vuole che le cose cambino. Ma non è per esempio come nel caso del Regno Unito, nel quale c'è un dibattito esistenziale pro o contro l'Europa. Va bene, io credo che in questo senso il Consiglio europeo è stato ragionevole, ha detto rispettiamo il risultato degli irlandesi, allo stesso tempo gli irlandesi devono rispettare anche il risultato degli altri, perché non è un diritto di veto, cioè se la stragrande maggioranza, diciamo, 26 stati su 27 ratificano il trattato, quello che corrisponde è che gli irlandesi ci dicano vabbè, come possiamo andare avanti trovando una soluzione per noi, ma non dire ritorniamo all'inizio, perché questo non è democratico, non ha senso. Allora, io penso che il Consiglio europeo di ottobre, io mi auguro che ci sarà una risposta positiva, perché questo gioco anche non è neutrale, cioè per esempio in questo momento gli altri paesi, molti paesi, l'Italia, la Spagna anche, ma anche l'Inghilterra e altri, hanno dei problemi con il numero dei deputati europei per la prossima legislatura. Dunque c'è un principio, diciamo, di solidarietà tra noi che dobbiamo rispettare e portare avanti. Dal punto di vista democratico, cosa rappresenta quello che è nel Trattato di Lisbona? Prima, la cittadinanza. Io posso dire, perché sono stato rappresentante, uno dei tre rappresentanti del Parlamento europeo nella conferenza intergovernativa, che noi abbiamo difeso che la cittadinanza non fosse degradata, sottovalutata, e che si mettesse nel primo trattato, quello dell'Unione Europea, allo stesso livello che aveva nel trattato di Maastricht, perché c'è stato un po' quel gioco che fanno qualche volta i diplomatici, gli assessori, che mettevano la cittadinanza al livello della lotta contro la discriminazione. Primo passo importante che abbiamo fatto. E poi anche la Carta dei diritti fondamentali, che è stata una grande battaglia, perché l'avevano messo tra le dichiarazioni. Le dichiarazioni, se voi guardate i trattati, dopo ogni governo, per il conto suo, per la sua clientela, mette un po' una dichiarazione dicendo ah, io penso ho dei problemi, non so, la vendita delle case ai stranieri in Danimarca, cose così. Allora, noi abbiamo detto ma come si può considerare la carta una dichiarazione, che è tra 50 dichiarazioni e al di più con il numero 11, che non è il miglior numero in questo momento nel mondo. Va bene, abbiamo detto la carta è la carta, e bisogna per noi fare una proclamazione solenne tra le tre istituzioni, tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, in sede parlamentare, e si è firmata solennemente. E la carta, non è che la carta vada molto avanti se si riguarda i diritti che abbiamo nei nostri stati. È vero che incorpora dei diritti interessanti che non c'erano, per esempio, io sono stato padre costituente nel mio paese, ma se si riguarda anche la Costituzione italiana, il diritto per esempio a non convertire il corpo umano in una merce, che è un problema legato a tutto il processo di sviluppo della biotecnologia, questo è nella carta. Il diritto alla protezione dei dati, oramai non sappiamo in quanti banchi di dati siamo già dappertutto nel mondo, cosa si fa con i nostri dati personali, questi sono dei diritti che sono nella carta. E poi anche dei diritti che configurano quello che noi consideriamo molto importante, che è quello che si chiama il modello sociale europeo. Per la prima volta i diritti, non soltanto per i lavoratori industriali, per esempio l'uguaglianza su tutti i piani dei diritti della donna con l'uomo, i diritti del bambino, la solidarietà intergenerazionale, tutto questo è nei trattati, è nel principio delle Nazioni Unite e si è conservato. E questo è un grande passo avanti che è già non soltanto in un processo di incorporazione alla giurisprudenza europea, ma alla nostra giurisprudenza nazionale. E poi c'è quello che era il lavoro prioritario, la specializzazione di Renzo nel Parlamento europeo, che è quella procedura legislativa che è la codecisione. Abbiamo incorporato la codecisione a Maastricht e questo ha cambiato la cultura dell'istituzione e ha fatto in modo che le leggi si fanno in Europa in un modo molto più vicino a come si fanno da noi. Anche io direi che, tenendo conto del fatto che non c'è una maggioranza parlamentare che implica o che ha le conseguenze di creare, io non direi una dittatura, ma una disciplina parlamentare seguendo il governo, il Parlamento europeo si è dimostrato come un'istituzione che è molto più creativa e plastica nel senso di sviluppare il processo legislativo. Io direi che Renzo ha capito questo dall'inizio, da quando si è messa in moto la codecisione nel 93, e la sua storia nel Parlamento europeo è di diventare, diciamo, il grande specialista della codecisione. Nella conciliazione, che è, diciamo, la terza lettura che mette di fronte al Parlamento con il Consiglio, con i governi, su un piano paritetico. E io mi ricordo anche che lui ha avuto in due casi e si è trovato in una situazione molto delicata perché c'era una divisione nella delegazione del Parlamento e lui si è preso la responsabilità di sottomettere questa decisione al plenario del Parlamento, contro l'avviso di qualche gruppo politici e di una parte dei deputati. E io, in questo senso, credo che lui ha avuto un rigore democratico che io credo che bisogna rendere un omaggio a questo fatto. La codecisione non soltanto è un successo storico, ma è anche una opportunità di futuro, il suo allargamento. Io non voglio fare un'analisi molto dettagliata, ma per esempio nell'ultima legislatura quello che si è fatto sulla direttiva dei servizi, sulla quale c'era una demagogia incredibile, la direttiva Bolkestein, c'era l'idraulico polacco, quella campagna xenofoba che si è fatta in Francia, quando il problema non è avere un idraulico polacco, il problema è trovare un idraulico normalmente, io credo in tutti i nostri paesi. Noi abbiamo cambiato la natura e la dimensione della direttiva dei servizi. Abbiamo anche migliorato molto un'altra direttiva, che è la direttiva REACH sui prodotti chimici, e io posso dire anche che in questo momento c'è una direttiva che è oggetto di un grande dibattito politico, che è quella che si chiama delle 65 ore, che io credo che stiamo lavorando nel Parlamento e anche con la presidenza francese. Io credo che possiamo ritornare a considerare che uno dei grandi avanzi dell'umanità, che è stato la settimana delle 48 ore, poi i governi e i paesi e i sindacati possono migliorare nelle trattative, io credo che avrà uno sbocco positivo. Ma in ogni caso è quel processo ha trasformato assolutamente la natura anche della democrazia europea. E io, per esempio, che ho fatto la mia tesi di laurea su questo 2 anni fa, e ho cercato la bibliografia, diciamo, della dottrina nelle università, così. L'unico documento di sintesi che spiegava come funzionava questo era un documento che era stato preparato per il vicepresidente del Parlamento in carica della conciliazione sotto la direzione di Renzo. E io mi auguro e spero che tra qualche anno, non so, 5-10 anni, tutti i professori europei anche parleranno come Renzo lo faceva. Questo senso è stato un pioniere. E poi non voglio allungarmi troppo, ma permettetemi di fare qualche riflessione anche su sfide importanti che abbiamo sul piano istituzionale che hanno una traduzione politica. Non voglio fare campagna elettorale perché abbiamo le elezioni l'anno 21, ma è importante anche per l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona per il futuro delle nostre istituzioni. Io direi che il passo più importante che si è iniziato a Maastricht è di fare in modo che il Parlamento elegga il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo. Questo mette in rapporto diretto la Commissione come esecutivo con i cittadini. Possiamo spiegare ai cittadini che il loro voto ha un senso reale per decidere chi è in carica nell'esecutivo europeo. E è perciò che una delle cose che si dice in questo momento sull'Irlanda, io direi che è molto discutibile dire va bene, ritorniamo al passato, lasciamo ogni paese con il suo commissario. Questo è già sorpassato da Nizza e poi noi non dobbiamo duplicare le istituzioni, non dobbiamo fare della Commissione una copia del Consiglio o del Coreper, che è l'organo diciamo dove sono gli ambasciatori. La Commissione deve essere un esecutivo europeo e deve anche essere in contatto diretto con i cittadini e prendere le sue responsabilità come la devono prendere i governi. Poi c'è quella dimensione della quale si parla molto e se ne è parlato anche sulla crisi della Georgia, che come facciamo un passo avanti importante sul piano della politica estera di sicurezza e di difesa che per la prima volta si è aggiunta nel Trattato di Lisbona. Va bene, lì si è creato o si crea un triangolo istituzionale nuovo, ci sarà un presidente del Consiglio europeo per una durata di 2 anni e mezzo, rinnovabile per una volta. Al mio avviso, io dico la mia, no? Io credo che se un chairman o un chairperson, chairwoman, va bene. Se pensiamo come pensano alcuni a un presidente esecutivo, questo non ha senso. La logica del sistema politico che stiamo facendo è piuttosto parlamentare, non è presidenzialista. Cioè, io non credo che sia pensabile di dire che andiamo a un presidente dell'Europa eletto a suffragio universale, nemmeno negli Stati Uniti è eletto a suffragio universale, sono i compromissari che eleggono. Questo bisogna tener conto di questo fatto, ma la nostra logica è piuttosto parlamentare. E poi c'è anche la distribuzione della politica estera tra il Consiglio europeo e la Commissione con l'incorporazione del signora Pesky, in questo momento il posto che occupa Javier Solana, alla Commissione come vicepresidente. E questo ha un chiaro senso, mettere nella Commissione questa carica. Perché? Perché la Commissione in questo momento per le sue competenze ha già rappresentanze per esempio in più di 130 paesi del mondo per rappresentare l'Europa in cose molto importanti, per esempio la politica commerciale, per esempio la dimensione anche estera che dobbiamo sviluppare della nostra unione economica e monetaria, le regole che facciamo, noi siamo in questo momento quelli che facciamo le regole e gli standard nel mondo, questo ha svegliato una chiara gelosia dalla parte dei nostri amici degli Stati Uniti e dunque è importante di sviluppare questo e io credo che quello che è accaduto con, non soltanto con la Georgia ma anche con il Mediterraneo, credo che anche mostra che gli europei sviluppiamo una chiara solidarietà. Sulla Georgia è chiaro che non ha senso, quando è finita la guerra fria, ricominciare una guerra calda. Questo è una cosa che non ha nessun senso. È perciò che la presidenza francese ha giocato quel ruolo di mediatore che è molto positivo E poi bisogna anche tener conto di come dobbiamo sviluppare la nostra politica di sicurezza e di difesa. Quando si pensa per esempio a quell'allargamento senza fine della NATO, bisogna pensare all'articolo 5 che abbiamo incorporato nei trattati. L'articolo 5 è la clausola di solidarietà mutua. Non so quanti paesi europei sono pronti a fare la guerra in questo momento nel Caucaso e se questo ha senso. Dobbiamo ritrovare una nuova struttura che segua quella che ha avuto successo in Europa con la Russia e spiegare alla Russia che non ha senso di ritornare al secolo XIX quando siamo nel secolo XXI. Questo io credo che l'Europa in questo senso ha fatto un passo. E poi anche io farei un ultimo commentario sulle sfide che il Trattato di Lisbona ci dà la possibilità di incorporare per rispondere a queste priorità. Una è per esempio il passo avanti che si è fatto nella politica comune di immigrazione europea. Io parlo oggi in Italia, io so che noi chiamiamo cayucos, i cayuchi o le barche non vengono soltanto alle Canarie o all'Andalusia, vengono anche a Lampedusa o a Pantelleria, anche a Malta, anche nella Grecia, e questo dimostra che dobbiamo fare una politica europea di immigrazione anche in un continente nel quale c'è prosperità. Abbiamo bisogno dell'immigrazione, ma di un'immigrazione organizzata, e dunque di non fare troppa xenofobia o troppa demagogia in questo senso. Io credo che questo è un passo molto importante. C'è anche la sfida del cambiamento climatico. L'Europa è stata pioniera con Kyoto, adesso c'è Bali, c'è la nuova trattativa. C'è un grande cambiamento, è che il presidente Bush, prima di partire, ha riconosciuto che c'è un rapporto tra l'attività umana e il cambiamento climatico. Questo è un passo avanti, è sì, importante, un po' tardi, ma è importante anche che nella campagna attuale negli Stati Uniti la questione dell'energia e del cambiamento climatico abbia preso un ruolo centrale. Ma l'Europa, che è pioniera in questo senso, anche è stata pioniera nel senso dell'inquinamento storicamente, allora non è che siamo degli apostoli, è importante anche portare avanti questa lotta. E poi c'è un'ultima dimensione, che è quello che riguarda il fallimento della trattativa di Doha, del ciclo per la negoziazione commerciale per un aiuto ai paesi in sviluppo. È vero che noi dobbiamo difendere i nostri interessi, non siamo più in un mondo bilaterale come era nel passato, prima della creazione dell'OMC, che era una trattativa tra Stati Uniti, Comunità Europea, anche giapponesi, australiani, qualche Kearns Group in questo. E in questo momento noi abbiamo una grande responsabilità anche per portare avanti questa trattativa. Per esempio, e io do soltanto un dato, non è neutrale la politica di sussidi al cotone condannata per un panel dell'OMC. Negli Stati Uniti e in Europa abbiamo pochissimo cotone, ma non è neutrale per quanto riguarda l'immigrazione dal sud, dal Sahara. Cioè, queste cose hanno un rapporto molto diretto, e perciò anche per egoismo, non soltanto per solidarietà, noi dobbiamo avere un ruolo ogni volta più importante per quanto riguarda il mondo. E io sono convinto, perché anche Renzo non soltanto si occupava della codecisione, ma lui era molto attivo nella politica di solidarietà, io sono sicuro che se lei fosse stato ancora oggi con noi, lui sarebbe molto attivo nel processo di sviluppo della cittadinanza e anche della democrazia in Europa. Vi ringrazio la vostra attenzione.